Beato Luigi Orione, 1872-1940. Si era a pochi giorni dopo il terremoto del 1915 che distrusse gran parte della Marsica in Abruzzo. La maggior parte dei morti giacevano ancora sotto le macerie e i soccorsi stentavano a mettersi in opera. Gli atterriti superstiti vivevano nelle vicinanze delle case distrutte in rifugi provvisori. Si era in pieno inverno, quell'anno particolarmente rigido, e nuove scosse di terremoto e burrasche di neve ci minacciavano. Durante certe notti gli urli delle belve non lasciavano prendere sonno. Una di quelle mattine grigie e gelide, dopo una notte insonne, assistei a una scena assai strana. Un piccolo prete, sporco e malandato, con la barba di 10 giorni, si aggirava tra le macerie attorniato da una schiera di bambini e di ragazzi rimasti senza famiglia. Invano il piccolo prete chiedeva se ci fosse un qualsiasi mezzo di trasporto per portare quei ragazzi a Roma. La ferrovia era stata interrotta dal terremoto e altri veicoli non c'erano per un viaggio così lungo. In quel mentre arrivarono 5 o 6 automobili. Era il re, Vittorio Emanuele III, col suo seguito che visitava i comuni devastati. Appena gli illustri personaggi scesero dalle macchine e si allontanarono, il piccolo prete, senza chiedere permesso, cominciò a caricare sopra una di esse i bambini da lui raccolti, ma, come era prevedibile, i carabinieri, rimasti a custodire le macchine, vi si opposero. E poiché il prete insisteva, ne nacque una vivace colluttazione, al punto da richiamare l'attenzione del sovrano. Affatto intimorito, il prete si fece avanti e col cappello in mano chiese al re di lasciargli per un po' di tempo la libera disposizione di quelle macchine, in modo da poter trasportare gli orfani a Roma, o almeno alla stazione più prossima ancora in attività, e date le circostanze il re non poté rifiutare. Assieme ad altri, anch'io osservai con sorpresa e con ammirazione tutta la scena. E appena il prete, col suo carico di ragazzi, si fu allontanato, chiesi attorno a me: chi è quell'uomo straordinario? Un vecchio che gli aveva affidato il suo nipotino mi rispose: è un certo Don Orione, un prete piuttosto strano. Così lo scrittore Ignazio Silone, nel libro Uscita di sicurezza, racconta il suo primo incontro con Don Orione, avvenuto quando egli aveva appena 15 anni e aveva perduto casa e famiglia proprio durante quel terribile terremoto che qui ha descritto. Allora, nel 1915, quello strano prete era già un fondatore amato e rispettato di un istituto che si occupava di poveri di ogni specie, e tuttavia era accorso subito lui personalmente tra le montagne dell'Appennino a cercare gli orfani sperduti tra i casolari. A volte doveva letteralmente contendere ai lupi quei poveri orfanelli seminudi, e li cercava portando con sé pannolini, vestitini, biscotti e gianduiotti, restandosene per giorni e giorni tutto inzuppato d'acqua a percorrere instancabilmente sentieri pieni di neve per raggiungere paesini diroccati sui loro morti. Oh, questi cagnacci che non la vogliono proprio smettere, spiegava i bambini raccolti su un camioncino di fortuna che si era arrampicato sul Monte Bove fino a 1300 metri, ma erano proprio lupi che saltavano attorno cercando di azzannare i piccini seminudi, terrorizzati. Sembrava una scena da favola, di quella da raccontare attorno al fuoco, ma era la tragica realtà. E per salvare decine e decine di bambini come quelli, Don Orione si sfiniva nel digiuno, nel freddo, nella disumana fatica, fino a che cadde esausto. Un altro celebre studioso del tempo, un filosofo, il barone von Hügel, ebbe l'occasione di ascoltare il racconto di queste imprese da una testimone oculare, la sua propria figlia, che morì subito dopo. Quando scrisse i suoi saggi di filosofia religiosa, concluse il volume raccontando l'esperienza della figlia. Scrisse: quando mia figlia maggiore, 8 mesi prima della sua morte, poté giungere da Roma al centro della terribile devastazione causata allora da un terremoto eccezionalmente violento, un contrasto impressionante venne a colpire d'un tratto il suo spirito. Nel mezzo della morte e del disordine, si muoveva completamente assorto nella sventura di quei poveri, Don Orione, un umile prete, un uomo cui molti guardavano già come a un santo, sorto dagli umili e dai poveri, per gli umili e per i poveri. Ed egli portava 2 bimbi, uno su ciascun braccio, e ovunque andasse recava ordine, speranza e fede in mezzo a tutto quello scompiglio e quella disperazione. Mia figlia mi disse che ciò faceva sentire a tutti che l'amore era proprio in fondo a tutte le cose, un amore che appunto là, per quei luoghi, si manifestava attraverso il completo e affettuoso dono di sé di quell'umile prete. E in verità Don Orione aveva già una lunga esperienza di come portare amore in tali sciagure. Solo 6 anni prima un altro terribile terremoto aveva raso al suolo in pochi istanti le città di Messina e di Villa San Giovanni. Solo nella cittadina siciliana, su 150.000 abitanti, ne erano morti 80.000. E già allora egli era stato in prima linea organizzando i soccorsi, installando il primo quartier generale a Reggio Calabria in un vagone abbandonato sui binari morti della ferrovia. Ma ben presto dalle sue mani era passata tutta la rete di soccorsi ed egli coordinava gli aiuti che provenivano dal Papa e quelli che provenivano dalla Casa Reale. Non era un tipo da compromessi ed era costretto ad operare in una regione dove gli accomodamenti erano continuamente sollecitati e perfino esigiti, e così non mancarono croci, vessazioni, attentati. Ma Don Orione non era il tipo da cedere. Sullo stemma di un vescovo aveva letto un giorno l'antico e ambizioso motto che si trova nelle odi del poeta latino Orazio: frangar, nec flectar, cioè mi lascerò spezzare, ma non piegare. E lui aveva commentato: io non mi lascerò né spezzare né piegare. San Pio X, che l'aveva messo in quell'impiccio, da Roma gli mandava accorati messaggi: portate a Don Orione la mia benedizione, ditegli che abbia pazienza, 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 e che con la pazienza si fanno i miracoli. E i miracoli di Don Orione erano intanto gli orfanotrofi che riusciva ad aprire sia in Calabria che in Sicilia. Ma è tempo di riandare alle origini di questa avventura. Colui che fu definito padre degli orfani e dei poveri nacque a Ponte Curone, vicino ad Alessandria, nel 1872, da una famiglia molto umile che abitava in una casetta rustica aggrappata alla villa del ministro Urbano Rattazzi, allora celebre statista. Il papà faceva il selciatore di strade e si vantava di essere garibaldino e anche un po' anticlericale, e non era comunque praticante, mentre la mamma guadagnava qualche soldo al tempo della mietitura, quando alle 3 del mattino partiva per andare a spigolare nei campi portando il piccolo Luigi avvolto nello scialle. Era l'ultimo di 4 figli e i vestitini gli arrivavano quando già gli altri 3 li avevano ben consumati. Ma era una povertà, dice, onesta e discreta. Quella povera vecchia contadina di mia madre, racconterà poi Don Orione, si alzava alle 3 di notte e via a lavorare, e pareva sempre un fuso che andasse, sempre si industriava e faceva da donna, e con i suoi figli sapeva fare anche da uomo, perché nostro padre era lontano a lavorare nel Monferrato. Batteva il falcetto per fare l'erba e lo batteva essa, senza portarlo dall'arrotino. Faceva la tela con canapa filata da essa in casa, e i miei fratelli si divisero tante lenzuola e tanta bella biancheria. Povera mia madre, quando è morta, le abbiamo messo ancora il suo vestito da sposa. Dopo 51 anni da che era sposata, se l'era fatto tingere in nero e faceva la sua bella figura, ed era il vestito più bello che avesse. Vedete, cari figli miei, come facevano i nostri santi e amati vecchi? Ma la mamma era soprattutto profondamente credente. Don Orione ricorderà sempre con commozione non solo che ella andava spesso a ricevere l'Eucaristia, ma che quando tornava diceva sempre ai figliuoli: «Ho pregato prima per voi e poi per me. Ho ricevuto il Signore prima per voi e poi per me». E al piccolo Luigi sembrava quasi che la mamma si levasse il pane di bocca per darlo a lui anche quando faceva la comunione. Ricorderà ancora: «Mia madre, anche quando io e i miei fratelli eravamo già grandi, ci fissava un posto in chiesa, perché vi voglio vedere», diceva. Voleva sapere dove si era in chiesa e voleva sentire anche la nostra voce a pregare. Mia madre ci faceva dire le preghiere seduti solo quando eravamo malati. Quando, al termine della sua vita, lo costringeranno ad andare in un pensionato per convalescenti a Sanremo, dopo vari attacchi di cuore e dopo che aveva già ricevuto gli ultimi sacramenti, Don Orione si lamenterà: «Io non è tra le palme che voglio vivere e morire, ma tra i poveri che sono Gesù Cristo». Per molti cristiani questo amore ai poveri che sono Gesù Cristo nasce tardi, come maturazione di una fede adulta e non senza fatica. Per lui cominciò naturalmente, come attaccamento mai dimenticato, stima e venerazione a quei poveri cristiani che erano papà e mamma e i suoi fratelli. È lui stesso che dai 10 ai 13 anni aveva aiutato il papà a selciare le strade, trascinando carriole e vagando lontano da casa. Ma lo aveva fatto sognando di entrare tra i francescani, perché li considerava i frati del popolo e degli umili che egli voleva aiutare e soccorrere. Ci provò infatti a 13 anni, ma una brutta polmonite lo costrinse a tornare in famiglia. Allora riuscirono a trovargli un posto nel collegio di quel prete torinese che tutti ormai consideravano l'apostolo della gioventù abbandonata. Si era alla fine del 1886 e a Don Bosco restava ancora poco più di un anno di vita. Quando giunse, il piccolo Orione chiese un permesso speciale per potersi confessare da Don Bosco, che di solito si dedicava ai ragazzi più grandi, dalla quarta ginnasiale in su. Per essere sicuro di fare una buona confessione completa, aveva consultato alcuni formulari di esame di coscienza e li aveva trascritti tutti quanti. Solo alla domanda «Hai ammazzato?» aveva risposto di no. Gli altri peccati li aveva copiati tutti, riempiendo alcuni quadernetti. Ma vale la pena di ascoltare il racconto di Don Orione. Con una mano nella tasca dei quaderni e l'altra al petto, aspettavo in ginocchio, tremando, il mio turno. «Che cosa dirà Don Bosco?» pensavo tra me, «quando gli leggerò tutta questa roba». Venne il mio turno. Don Bosco mi guardò un istante e, senza che io aprissi bocca, tendendo la mano, disse: «Dammi dunque questi tuoi peccati». E io gli allungai il primo quaderno tirato su accartocciato dal fondo della tasca. Lo prese e, senza neppure aprirlo, lo lacerò. «Dammi gli altri». Subirono la stessa sorte. «Ed ora», concluse, «la tua confessione è fatta, non pensarci più. Non pensare mai più a quello che hai scritto e non voltarti mai più indietro a contemplare il passato». E mi sorrise, ricorda Don Orione, come solo lui sapeva sorridere. Per delineare la personalità di Don Bosco e la genialità del suo metodo pedagogico, un episodio così vale più di molti libri. Che cosa c'era di più logico se non che Don Orione restasse tra i Salesiani, che Orione restasse tra i Salesiani e divenisse col tempo uno dei più fedeli e geniali collaboratori del santo, tanto più che Don Bosco, dopo quella famosa confessione, gli aveva detto con intenzione, guardandolo fisso negli occhi, «Ricordati che noi due saremo sempre amici». Ma i dubbi a Orione vennero pregando, quando gli si affacciò alla mente in maniera strana la possibilità di entrare invece nel seminario della sua diocesi. Cacciò quei dubbi come una tentazione e diventarono più forti. Allora passò un'intera notte a piangere e a pregare, appoggiato alla tomba di Don Bosco, che era in mezzo al giardino della casa, e gli chiese tre segni. Fu una ragazzata, dirà poi, ma tant'è. Però uno di questi tre segni era la conversione del papà, che ricominciasse la pratica religiosa, e difatti il papà stranamente ricominciò a frequentare i sacramenti. Si avverarono tutti e tre i segni. Le ultime ansie scomparvero la notte successiva, quando sognò Don Bosco che lo aiutava a rivestire con paterna tenerezza la veste talare che avrebbe dovuto portare in seminario. Si presentò dunque in seminario, a Tortona, dove completò gli studi ginnasiali, rivelandosi, a detta di tutti, veramente ottimo, buono nello studio, nella carità e in quell'entusiasmo contagioso che lo avrebbe poi sempre caratterizzato. «Ero buono allora», dirà da vecchio, ricordando quasi con nostalgia quegli anni in cui aveva imparato ad appassionarsi a Cristo e alla Chiesa. Quando cominciò la teologia, gli morì il papà e venne meno anche il piccolo sussidio economico che la famiglia poteva garantirgli. Per fortuna c'era l'uso di offrire a tre seminaristi più poveri la possibilità di lavorare come custodi della cattedrale. Non era molto, ma bastava per vivere. Bisognava solo studiare più intensamente perché il tempo se ne andava più in fretta. Le stanzette erano sotto le volte del Duomo. Doveva abitare lì e quelle stanze divennero un ritrovo di monelli di strada che Orione andava a raccogliere, ne portò su fino a una cinquantina. Faceva loro un po' di catechismo, li faceva divertire, giocavano a nascondino nelle vaste soffitte della cattedrale e non mancava nemmeno il momento delle castagne abbrustolite. Faceva quello che aveva visto fare all'oratorio di Don Bosco, ma lo faceva in alto, tra i vecchi santi di legno messi a dormire tra la polvere. C'era qualche problema, evidentemente. Ogni tanto gli anziani canonici da laggiù sentivano in alto strani calpestii. Soprattutto la sacrestia era diventata frequentatissima, non da devoti o da penitenti, ma da file di monelli che chiedevano la strada per andare su da Orione. Non poteva durare. Anche in città, quando lo vedevano condurre a passeggio quella sua numerosa masnada, molti lo guardavano perplessi e qualcuno anche con fastidio e sospetto. C'era poi il problema del denaro. Il piccolo stipendio da sacrestano non bastava più da quando aveva cominciato a soccorrere le miserie più gravi dei suoi ragazzi. Comunque, per disposizioni superiori, quell'oratorio improvvisato sulle volte del Duomo doveva finire. E i ragazzi si ritrovarono tutti in strada. Si radunavano in una piazzetta, lì li incontrava Orione, poi li conduceva su verso il castello diroccato, giocando con loro, e sui prati faceva lezione di catechismo, una specie di oratorio itinerante. Era la Settimana Santa, vero tempo di passione per il povero chierico che non sapeva più come fare e che tuttavia sapeva che Dio gli chiedeva proprio quello strano insolito lavoro. Per fortuna il vescovo della diocesi era un vero padre, guardava la strana creatività apostolica di quel giovane ancora seminarista e pensava che i parroci avrebbero dovuto prendere esempio e realizzare loro degli oratori. Allora chiamò Orione e gli mise a disposizione il giardino dell'Episcopio. A soffrire, ma solo un po', fu la vecchia mamma del vescovo, che vide distrutti in una sola domenica tutti i suoi fiori, le sue aiuole, i viali ben curati. Ora c'era soltanto un cortile ben spianato e decine di ragazzi vocianti. Di verde era rimasto solo un vecchio pino, perché si diceva che su quel pino in tempi remoti fosse apparsa la Madonna. Ma c'era bisogno di altalene e anche il pino finì per dare ottime tavole. Orione era convinto che la Madonna fosse più contenta a sorridere da una bella statua come una mamma che guarda compiaciuta i suoi ragazzi giocare. E c'era chi borbottava, dice, chi faceva della critica, chi rideva, chi derideva e chi dava del pazzo. Le critiche non lasciano lividi, ma logorano la buona volontà e la fiducia. Fatto sta che era passato poco più di un anno e il vescovo gli comunicava la necessità di chiudere l'oratorio, benché i ragazzi fossero già qualche centinaio. Ci si era messa di mezzo la politica e anche l'impetuosità giovanile del nostro santo. Io da giovane, dirà poi, ero un po' politico. Per difendere il Papa aveva fatto pubblicamente un discorso in cui citai, dice, Vittorio Emanuele II e dissi ciò che non era prudente dire. Fatto sta che sguinzagliarono sulle mie calcagne i poliziotti. E ora il prefetto, per tacitare la questione, esigeva la chiusura di quell'oratorio che a suo dire poteva diventare un covo di sediziosi. Luigi ricevette la notizia a capochino, prese la chiave, andò a metterla nelle mani della statua della Madonna, poi salì nella sua stanzetta a piangere. Se ne stava al buio, con la fronte appoggiata ai vetri di una finestrella che dava proprio sul cortile di fronte alla Vergine, alla statua della Vergine. Ascoltiamo il suo racconto. Mi misi a guardare giù l'oratorio, che non si sarebbe più aperto, a piangere, pregare, perché sembrava che fosse tutto finito. E piansi come piange un bambino, con l'abbandono, l'innocenza, la fede di un bambino, e pregai la Madonna. E misi me e tutto l'oratorio nelle sue mani, e così, pregando e piangendo, e facendo il sacrificio di tutto e offrendo tutto alla Madonna, senza accorgermi, appoggiai il braccio ad avanzare e mi addormentai. E feci questo grande e santo sogno che non ho dimenticato mai più. La descrizione del sogno è ampia, bellissima, ed è un peccato che dobbiamo riassumerla. Vide scomparire il muro di cinta del giardino, scomparire le case, farsi una grande pianura, e dalla cinta del giardino restava solo su un pioppo sul quale stava una Madonna di indescrivibile bellezza col bambino tra le braccia, e il manto suo era più bello dell'azzurro del cielo e si allargava sempre di più fino a ricoprire tutta l'immensa pianura. E si assiepavano sotto il manto migliaia e migliaia di ragazzi, di ogni razza e colore, a perdita d'occhio, e il numero cresceva e cresceva, e in mezzo ad essi c'erano chierici, sacerdoti, suore. Riprendiamo il racconto. E la Madonna si volse a me indicandomeli. E si udì da tutta quella massa di bambini il canto dolcissimo del Magnificat, e i ragazzi cantavano tutti, ciascuno nella sua lingua, e i vari idiomi si confondevano tutti in un solo mirabile coro. E la Madonna si unì anche lei a quel canto e mi svegliai. Aveva il cuore inondato di pace. Che quell'oratorio dovesse chiudere non era più un problema, voleva dire che bisognava aprirne un altro, più grande e con nuove prospettive. L'occasione giunse presto. Il vescovo aveva fatto appena costruire un nuovo seminario, che però si era rivelato troppo piccolo per le numerose richieste. E poi c'era il problema dei seminaristi che non potevano pagare la retta perché troppo poveri. Orione si offrì di aprire lui una specie di succursale del seminario per far studiare ragazzi poveri che eventualmente potevano poi andare a sacerdozio. Il vescovo diede un generico permesso, pensando che tanto quel chierico non aveva una lira né una casa, e comunque se lo rimangiò prima che finisse la giornata. Lo fece chiamare per dirgli di non pensarci più, e Orione rispose che era proprio un peccato, perché era già tutto a posto. Non solo aveva la casa, ma aveva anche pagato l'affitto per un anno. Come aveva fatto? Proprio appena uscito dall'episcopio, un amico gli aveva detto che suo padre affittava una casa appena fuori Tortona per 400 lire l'anno. Lui l'aveva fermata subito, tempo una settimana per pagare. Poi sulla via del ritorno aveva incontrato una vecchina, sua conoscente, avevano parlato del più e del meno, era venuta fuori l'idea del collegio. Un collegio? Io ci metto mio nipote, quanto prendete? Poco, quello che mi date. Se vi do 400 lire, disse la vecchina a tutti i suoi risparmi, quanto tempo me lo tenete? Per tutto il ginnasio, aveva esclamato Don Orione, sobbalzando di gioia. E il vescovo restò perplesso, tanto che non volle più rischiare di contrariare il cielo. Il giorno della sua ordinazione, il vescovo gli concesse di rivestire dell'abito talare sei convittori che volevano camminare al suo fianco. Di più, Monsignore autorizzò alcuni seminaristi che si sentivano attratti dall'impresa di Don Orione a lasciare il seminario e a iniziare con lui una forma di vita comune. Nasceva la piccola opera della Divina Provvidenza. Attorno a quel piccolo nucleo vivevano come una famiglia dei ragazzi poveri che volevano solo studiare, altri ragazzi che volevano, non potevano permettersi il seminario e altri che volevano restare con Don Orione. E l'ufficio della direzione, quella di Orione, era l'atrio di ingresso. Non passò molto tempo che fu necessario sciamare. Un primo gruppo si trasferì sulle colline di Voghera e lì si organizzarono come colonia agricola, sempre allo scopo di formare, però questa volta attraverso il lavoro, i ragazzi che non erano inclinati allo studio. Nello stesso anno Orione fondò gli Eremiti della Divina Provvidenza. In un'antichissima abbazia sull'Appennino Pavese raccolse laici abituati al lavoro dei campi che volevano consacrarsi al Signore nella contemplazione e nel lavoro, alla maniera benedettina. In breve nacquero numerose comunità di questo tipo, dislocate negli eremi o nelle colonie agricole come nucleo portante. Ne aprì in Piemonte, in Lombardia, in Umbria, nel Lazio, in Sicilia, dove soprattutto dissodarono e fecero rifiorire vaste zone da tempo improduttive. E tra questi eremiti consacrati ce n'erano anche una parte, accolti non casualmente ma con intenzione, anche di ciechi. Uno di essi, il celebre frate Ave Maria, sta per essere proclamato anche lui santo. Nel 1915 Orione comincia a disseminare l'Italia di case di cura chiamate piccoli Cottolengo. Ciò che il Cottolengo aveva fatto a Torino in grande, egli lo dissemina in piccolo in tutta Italia e nel mondo. 9 fondazioni prima della morte, per accogliervi però solo le miserie più ripugnanti, quelli che la società vuole assolutamente togliersi dagli occhi. Dovevano essere organizzati in varie famiglie secondo il tipo di malattia e dovevano accogliere solo coloro che non riuscivano a trovare posto in nessun altro ospedale o casa di accoglienza, gli ultimi degli ultimi, di qualunque nazionalità siano, diceva Orione, e di qualunque religione, anche se fossero senza religione, perché Dio è padre di tutti. Ancora, nel 1915 fonda le piccole suore missionarie della carità, come ramo femminile di tutte le sue opere. Il loro compito, asili, orfanotrofi, opere parrocchiali, educazione delle ragazze, assistenza ai poveri, assistenza agli infermi, espletare le mansioni femminili di tutte le case. Le prime 3 ragazze che si presentarono, a cui diede l'abito, le chiamò Suor Fede, Suor Speranza, Suor Carità. Più tardi darà inizio anche a una diversa congregazione femminile destinata esclusivamente alla cura dei santuari della Madonna. Nel 1927 fonda le suore sacramentine cieche, suore di clausura cieche, per l'adorazione perpetua e la preghiera incessante, alle quali affida il compito di essere sostegno e radice di tutte le sue opere. Sono più di 100 le fondazioni di case di opere a cui si dedica prima che la morte lo prenda a 68 anni, percorrendo non solo l'Italia, ma anche Brasile, Argentina, Uruguay, Cile, Stati Uniti, Inghilterra, Grecia, Polonia, Albania, Palestina. Alla sua morte, alle varie diramazioni della sua piccola opera della Divina Provvidenza appartenevano circa 820 religiose e parecchie centinaia di suore. Girava il mondo vestito come l'ultimo dei poveri, con la veste rattoppata, le scarpe sformate, senza mai possedere né un orologio né un portafoglio, amministrando fiumi di denaro, ma senza mai sapere se ce n'era abbastanza per il giorno dopo, sentendosi solo un servo della Divina Provvidenza. Se per la sua congregazione questo era un nome, per lui era una convinzione così profonda che dalla Provvidenza attendeva risposte e regali come un bambino li attende dalla mamma. Giungevano visitatori con ingenti somme di denaro proprio quando le cambiali stavano per scadere e raccontavano di strani impulsi interiori a cui non avevano potuto resistere. E il buon Orione sorrideva perché aveva appena finito di litigare con una statua della Madonna o di San Giuseppe. Oppure, durante la messa all'altare della Madonna del Carmine, gli succedeva di distrarsi un po' per le preoccupazioni e di inframmezzare ogni tanto una «Madonna Santa, pagatemi almeno un po' di affitto». E la somma esatta, portata da uno sconosciuto, era in sacrestia che lo attendeva a fine messa. Oppure veniva un ispettore mandato dal ministero, mandato dai nemici anticlericali a controllare la scarsa affidabilità economica di una scuola dei preti. Ma poi l'ispettore se ne andava senza muovere un dito, umiliato, tornava dai suoi superiori a riferire che si era sentito preso in giro, perché sulla scrivania di Don Orione gli aveva fatto trovare pacchi e pacchi di banconote, e lo raccontava, e Orione lo raccontava ridendo, perché dice: sulla mia scrivania non c'è mai stata una lira. C'è un libro intero che raccoglie i suoi fioretti, compresi quelli più ingenui e più delicati. I miracoli gli fiorivano tra le mani, li raccontava lui stesso con tranquillo candore, timoroso solo che gli ascoltatori fossero così sciocchi da darne il merito a lui, che non c'entrava niente, ma li raccontava sperando anche che i suoi collaboratori imparassero a fidarsi della divina provvidenza e della tenera bontà di Dio. C'erano anche miracoli di tenerezza. Un giorno confidò ai suoi intimi: io vi dico una cosa che non ho mai detta a nessuno, che ho perfino vergogna a dirla, ma sia detta a gloria di Dio. Quando nei primi tempi della congregazione, dopo lunghe camminate a piedi per andare a predicare nei paesi, giungevo a casa la sera stremato per la stanchezza e spesso la notte mi buttavo su qualche dura panca di legno, il Signore mi usava una speciale delicatezza. A volte la infinita bontà di Dio mi faceva sentire l'impressione, o mi dava la sensazione, che la panca sprofondasse, facendosi soffice, tenera, come una morbidissima panca di gomma, come se mi tuffassi in un materasso molle molle nel quale si sprofondavano le mie ossa stanche, ricevendone un riposo suavissimo. Era Dio stesso a dargli quel conforto che egli non cercava mai, perché gli sarebbe sembrato di rubarlo ai poveri. Perciò fu veramente addolorato un pomeriggio di estate quando giunse nella casa di noviziato e trovò due novizi che riposavano comodamente su un vecchio divano. Fece portare in mezzo al cortile quell'oggetto di lusso e lo fece bruciare alla presenza di tutti. Diceva che nelle sue case bisognava sfacchinare da una Ave Maria all'altra. Erano centinaia i giovani che chiedevano di entrare nella sua congregazione. Eppure il programma di vita che Orione incarnava e proponeva non lasciava adito a illusioni. Questa piccola e poverissima congregazione, diceva, è lo straccio della Madonna, ed è lo straccio della Chiesa di Roma, è la congregazione degli straccioni di Dio. Sai che cosa si fa con gli stracci? Con gli stracci si dà giù la polvere, si puliscono i pavimenti, si strofinano, si tolgono le ragnatele, si puliscono le scarpe. Ebbene, se ti piace essere uno straccio di Dio, uno straccio sotto i piedi di Dio, sotto i piedi immacolati della Madonna Santissima, se ti piace essere uno straccio sotto i piedi della Santa Madre Chiesa e nelle mani dei tuoi superiori, questo è il tuo posto. Ma egli poteva usare queste espressioni perché nessuno poteva equivocare sul loro senso. Don Orione descriveva anzitutto se stesso, il suo sconfinato desiderio di essere usato per il bene della Chiesa e del mondo, il suo sogno di essere maneggiato dalle mani di Dio e della Vergine Santa senza opporre nessuna resistenza. Non descriveva un'umiliazione, ma una dignità. Perciò lui non rifuggiva mai dall'umiliarsi, anche se lo faceva a volte scherzando, indicando una foto che lo ritraeva a cavalcioni di un umile e paziente somarello, diceva con arguzia: lui e io siamo due. E i presenti si commuovevano pensando a quella sua paziente tenacia che non lo abbandonava mai. Ma ciò che soprattutto colpiva e impressionava, e questo è il suo carisma, era il suo amore senza riserva e senza misura al vicario di Cristo in terra. Diceva: il nostro credo è il Papa, la nostra morale è il Papa, il nostro amore, il nostro cuore, la ragione della nostra vita è il Papa. Per noi il Papa è Gesù Cristo. Amare il Papa e amare Gesù è la stessa cosa. Ascoltare e seguire il Papa e ascoltare e seguire Gesù Cristo. Servire il Papa e servire Gesù Cristo. Dare la vita per il Papa e dare la vita per Gesù Cristo. E chiedeva di aggiungere ai tre voti di povertà, castità e obbedienza uno speciale voto di fedeltà al Papa. Il loro fondatore sosteneva che tutto il suo lavoro per i poveri e tra i poveri aveva questo scopo. Lui voleva far nascere nel cuore dei poveri un amore dolcissimo per il Papa. Diceva: la congregazione non potrà vivere, non dovrà vivere che per il Papa. Deve essere una forza nelle mani di lui, deve essere uno straccio sotto i piedi di lui. Bisogna vivere, operare e morire per il Papa. E se gli si chiedeva qual era lo scopo specifico del suo istituto, dato che molti sono quelli che si dedicano alle opere di misericordia, rispondeva che fine speciale era trarre e unire con un vincolo dolcissimo di tutta la mente, di tutto il cuore, i figli del popolo e i figli delle classi lavoratrici alla sede apostolica. Lui certo soccorreva personalmente i poveri e i derelitti, ma se gli avessero detto che i poveri amavano lui e non il Papa, lo avrebbe considerato una grande sciocchezza, perché lui, Orione, non era altro che una mano caritatevole che agiva a nome del Papa e indirizzava a lui. E anche il Papa sapeva di potergli chiedere qualunque cosa. Una tale coscienza ecclesiale, così centrata sul ministero di Pietro nella Chiesa, non si era mai vista prima, soprattutto in un fondatore immerso nei bisogni sociali, e non la si vedrà più fino ai nostri giorni. Ed è una testimonianza che attende ancora di essere adeguatamente compresa e valorizzata. Troppi oggi storcerebbero la bocca a sottoscrivere quello che Don Orione tranquillamente insegnava: prima il Papa e la Chiesa, e dopo, molto dopo, il pane e la vita. Per lui fu un sogno poter fare le mani, poter fare i voti perpetui nelle mani stesse del Pontefice. Glielo chiese un giorno come grazia specialissima durante un'udienza, e attendeva umilmente che il Papa, era San Pio X, gli fissasse un giorno per la cerimonia. Anche subito, rispose sorridendo Pio X, Padre Santo, ma come Vostra Santità sa, ci vorrebbero almeno due testimoni. E il Papa sorridendo, per testimoni, pigliamo il tuo angelo custode e il mio. Dovremmo ancora parlare della sua attività di predicatore e di confessore, che Don Orione esplicò sempre volentieri, con molta fantasia. Quando si trattava di Dio e delle anime, sapeva farsi commediante. Una sera lo invitarono a predicare in un paese dove i preti erano particolarmente odiati e dileggiati per le strade. Pioveva. Si presentò con le scarpe infangate, con la veste sgocciolante. Salì sulla scaletta del pulpito appoggiandosi pesantemente come un ubriaco e borbottando in dialetto, ma in modo che tutti potessero sentire, le ingiurie più comuni che si sogliono rivolgere ai preti, e faceva perfino il verso sgraziato delle cornacchie. E il parroco si metteva le mani nei capelli pensando che fosse impazzito. Ma quando fu sul pulpito, quel misero prete, e tutti sapevano chi era, li guardò con incredibile fierezza e cominciò: così, nelle vostre strade, voi salutate il ministro di Dio quando passa. E poi parlò del sacerdozio in maniera da farli piangere. In un'altra parrocchia si predicavano le missioni popolari e il risultato era scarso. Per la conclusione delle missioni, Don Orione chiese al parroco di far venire 10 confessori. E al parroco sconfortato, uno solo sembrava anche troppo. Obbedì comunque. Quell'ultima sera, quando la chiesa del paese stentava a riempirsi e il sacrestano suonava rassegnato le campane, si vide ad un tratto entrare in chiesa un tale, avvolto da un logoro tabarro, con un cappellaccio in testa, che si gettò su un banco e cominciò a lamentarsi ad alta voce: ecco come sono ridotto, e pensare che a casa di mio padre stavo così bene. Per farla breve, era Don Orione che sceneggiava al vivo la parabola del figlio prodigo, e la gente accorreva e qualcuno andava a chiamare gli assenti, e quando la chiesa fu piena come un uovo, quel prete originale salì sul pulpito e parlò di Dio e del suo perdono fino a commuoverli al punto tale che piangevano anche i 10 confessori. Dicono che si confessò tutto il paese quella sera. Siamo giunti alla fine del nostro racconto. Era il 1940. Don Orione era lì a Sanremo, tra le palme, un po' triste perché gli toccava morire tra le palme, invece che tra i poveri. Vi era giunto il 9 marzo ed era molto agitato. La camera gli sembrava troppo lussuosa, e sì che l'avevano spogliata di tutto, proprio per lui. Non mi sento, ma io non posso stare qui, fatemi la carità. Guarda l'orario dei treni, diceva un confratello. Poi si calmò perché, per fortuna, in un angolino della stanza avevano messo una statuetta della Madonna. Guarda com'è bella, disse. Non ti pare che non dovrei fare altro che chiudere gli occhi? E li chiuse. 3 giorni dopo, dicendo: Gesù, Gesù, vado. Come se per l'ultima volta si sentisse non solo chiamato, ma ancora inviato in missione, teso a una pronta obbedienza. La bara fu portata in un vero trionfo fino a Tortona, in un santuario che gli aveva edificato, ad ogni città che il corteo funebre attraversava, Genova, Novi, Alessandria, Milano, c'era ad attenderlo una folla immensa. A Sant'Ambrogio di Milano ad attenderlo c'era il santo cardinale Schuster. È un francescano scrittore che passava in tram per quelle strade proprio in quel momento, e il tram era rimasto bloccato per un guasto e per la immensa folla. Mentre guardava, ascoltò un dialogo tra due operai che lavoravano sdraiati per terra, e ne riferì poi sul giornale. «Che succede? Chi è morto?» chiese un operaio. «Don Orione». «E chi è Don Orione?» «Era un prete, però era un brav'uomo». Don Orione certamente avrebbe sorriso.